in rete trovate una cronologia europea che ho faticosamente messo insieme qualche anno fa, quando tenni per 2 anni il corso di diritto dell'Unione Europea, e poi l'ho aggiornato fino al 2013, ma poi altre cose. Sì, ci sono tutti gli strumenti finanziari, ma quella è un'altra storia. Può servirvi un po' di storia, potrebbe servirvi, perché anche la piccola Unione Europea, la recente Unione Europea, c'ha una storia senza di cui non si capisce nulla. Voi sentirete parlare frequentemente, non solo dai politici, ma anche dagli studiosi, della cosiddetta crisi democratica, deficit democratico dell'Unione Europea, che non è democratica come siamo noi, e che è una delle tante stupidaggini che gira. Primo, perché l'Italia è molto più in crisi democratica dell'Unione Europea, e come capiremo perché. In secondo, perché un certo deficit democratico non è un difetto dell'Unione Europea, ma è una delle colonne portanti dell'Unione Europea. L'Unione Europea non è nata come un'organizzazione democratica, che se ne dica. Noi siamo perseguitati da schemi ideologici inevitabili. Io cerco sempre di fare la mia funzione caustica da intellettuale, cioè quello di mettere gocce di acido muriatico negli schemi che abbiamo ereditato, no? Per esempio, tutta questa storia delle costituzioni flessibili e rigide è uno schema ideologico, la sovranità del Parlamento è uno schema ideologico, la comunità e dopo l'Unione Europea come tempio dei diritti e della democrazia è uno schema ideologico. Non è che siano tutte false, le ideologie non sono mai tutte false, sono delle false idee, sono delle idee deviate, deformate. Allora, se noi vediamo per esempio da dove nasce l'Unione Europea e prima ancora la Comunità Europea e prima ancora la Comunità Economica Europea, ci rendiamo conto che non è un soggetto che nasca con un'impronta di tipo democratico, è un soggetto che nasce con un'impronta di tipo tecnocratico, è un soggetto che nasce con un'impronta di schieramento politico. Vedete, l'inizio è piano Marshall, cioè il dopoguerra, con l'Europa distrutta, piacevolmente bombardata essenzialmente da inglesi e americani, non ci hanno bombardato i tedeschi, che magari ci pensi, ci hanno ucciso i tedeschi, quello sì, ma non hanno sprecato munizioni per tirare giù case più che tante. Il bombardamento a tappeto è stato fatto dagli americani e dagli inglesi, la Germania è stata distrutta, la Francia è stata distrutta dalla guerra, l'Italia è stata paralizzata dai bombardamenti, cioè le macerie. E gli americani offrono soldi per la ricostruzione, però dicono: non possiamo aprire trattative Stato per Stato, per cui mettetevi d'accordo e trovate un soggetto unico che amministri questi soldi. Poi in realtà Stato per Stato hanno dato dei soldi, ma non allo Stato, ma alle singole parti che volevano supportare, questa è tutta la testimonianza storica, ma è la politica internazionale, what else? Addirittura l'avevano offerta anche al blocco sovietico. Dovete pensare che si è usciti dalla guerra in una situazione in cui il blocco sovietico era alleato al blocco occidentale. Infatti la Germania è stata spartita in 4, le 3 potenze occidentali, Stati Uniti, Germania e Francia, e quella orientale, l'Unione Sovietica. E rapporti non idilliaci, ma ancora formalmente di alleanza, per cui gli americani hanno offerto anche al blocco sovietico dei soldi per la ricostruzione. I russi hanno perso 20 milioni di persone per la guerra, giusto per dire i pesi delle cose. Però con delle condizioni che erano delle condizioni chiaramente da presa in giro, cioè volevano il controllo informativo sull'industria russa. E naturalmente i russi hanno risposto di no, ed è partita una piccola guerra, che prudeva la guerra fredda, ma era già guerra fredda, tra mosse del blocco occidentale e mosse del blocco orientale, sulle organizzazioni regionali. Man mano si andava verso un'organizzazione del blocco occidentale, la Russia rispondeva con un'organizzazione del blocco orientale, alleanza militare, alleanza economica, alleanza economica. Per cui questa è la radice di un'impostazione post-bellica che non era ispirata ai valori della pace e della democrazia, ma era ispirata ai valori innanzitutto della guerra fredda. Per cui è nata l'organizzazione europea con una mission, come si direbbe intelligentemente oggi, di tipo liberale e liberista. E c'è un'altra cosa importantissima da risolvere, che era la situazione che aveva dato vita poi alla Prima Guerra Mondiale. E cioè quella del bacino della Saar e della Ruhr, l'industria del carbone e dell'acciaio. Per fare l'acciaio ci vuole carbone e acqua. Valle del Reno, bacini carboniferi, compreso quelli del Belgio, industria pesante, industria bellica. Questo è stato l'asse portante della storia europea per due secoli, anche la guerra franco-prussiana del 70 era fondata su questo problema, e la Prima Guerra Mondiale è uscita con un assetto punitivo nei confronti della Germania, questo ha facilitato la revanche del nazismo, che come primo atto ha occupato i bacini della Saar e della Ruhr, e l'intelligenza politica di alcuni personaggi è stata quella di sterilizzare il problema del carbone e dell'acciaio, creando appunto la prima comunità nel 51, trattato della comunità europea del carbone e dell'acciaio, cioè un governo della produzione carbonifera e dell'acciaio, prevalentemente se non esclusivamente situato nel bacino della Saar e della Ruhr, tra Germania, Belgio e Francia, come autorità di amministrazione di quel segmento di mercato. L'Italia si è fiondata perché aveva bisogno di ritrovare uno spazio internazionale, e poi c'aveva produzione di acciaio, ce l'ha ancora, Taranto, Tarsile, e c'aveva produzione di carbone, soprattutto in Sardegna, nel Sulcis. Il Belgio era legato da un'alleanza ormai storica con Olanda e Lussemburgo, e si forma questa prima comunità a sei. Questa comunità a sei trova una soluzione a un problema storico, economico e commerciale brillante. E nonostante i molti tentativi di fare alleanze militari, alleanze politiche, di organizzare qualcosa di più, questa è l'unica cosa che mostra di poter funzionare. E sulla falsariga di questa cosa viene stipulato qualche anno dopo, nel 57, il Trattato di Roma, istitutivo della CE e dell'Euratom. Sono tre organizzazioni, la CECA e la prima, carbone e acciaio. La CE che è per il mercato economico europeo, e la terza è l'Euratom che governa l'altra fonte prospettica di energia e di uso militare, l'energia nucleare. Queste tre organizzazioni viaggiano insieme, ma ce n'è una generale che è la CE, Comunità Economica Europea, che ha un ruolo dominante. Anche se ha una missione molto limitata. Abolizione dei dazi doganali, introduzione di una tariffa doganale comunale, politica comune dell'agricoltura e dei trasporti. Questo è. Per cui, abolire dazi dogane, governo dell'agricoltura, economia dei trasporti. Trasporti è ovvio perché, servente tutto il resto. Il mercato agricolo è un problema dominante perché l'Europa si trova schiacciata tra colossi dell'agricoltura come l'Unione Sovietica da una parte, gli Stati Uniti e il Canada dall'altra, e ha una tradizione di piccola proprietà in tutta Europa. Per cui c'è il problema di razionalizzare la produzione agricola, bla bla bla. Mercato agricolo, che è la competenza fondamentale dell'Europa, di quello soprattutto si deve occupare. E poi c'è l'altra, che poi è la prima nell'ordine, l'abolizione dei dazi doganali. Voi conoscete un'Europa senza frontiere, non essendo siriani e neanche nigeriani non avete problema di muovervi in Europa. E sono abolite le frontiere, non ci sono più controlli. Non era questa la situazione, evidentemente. E la situazione era esattamente l'opposto. Addirittura da Trieste, che è la mia seconda città, all'Italia, come si chiamava e si chiama ancora, si doveva presentare il passaporto, perché Trieste era territorio militare alleato, governato da alleati, e non faceva parte dell'Italia. Uno dei problemi che spiega una delle cinque regioni speciali. E l'idea è che si doveva creare un mercato comune. Un mercato comune è un mercato che non impone dazi. Per cui se tu devi importare, esportare il vino dall'Italia alla Germania e attraversare l'Austria, non devi incontrare dazi. Ci deve essere una politica economica sufficientemente integrata da consentire questo. Questa è la missione dell'Europa. Di fronte a questa missione si crea un'organizzazione che è altrettanto banale e semplice. C'è i governi nazionali formano il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale in cui vanno i ministri dei singoli stati e vanno secondo la competenza, per cui quando si riunisce per l'agricoltura vanno i ministri dell'agricoltura, quando si riunisce per i trasporti vanno i ministri dei trasporti. Il Consiglio dei Ministri nomina una commissione, che è un organo esecutivo. In parallelo i parlamenti nazionali mandano i loro rappresentanti nell'assemblea parlamentare. Perché? Per seguire i propri ministri. L'assetto è classico delle organizzazioni internazionali semplici. Tutte le organizzazioni internazionali minimamente complesse hanno questo tipo di organizzazione. I ministri vanno a trattare politiche comuni, i parlamenti si sentono scavalcati, perché dopo che il ministro torna a Roma dice: abbiamo concordato questo e noi non l'abbiamo discusso. Ecco che allora l'assemblea parlamentare è un modo per mandare delegati dei parlamenti, eletti dai parlamenti, a seguire ciò che i delegati del governo fanno a Bruxelles. Questa è la logica tipica. Vedete che già dal tipo di denominazione la comunità europea parte con un profilo molto basso. Si parla di assemblea parlamentare, solo dopo diventerà Parlamento e solo ancora molto dopo, 20 anni dopo, diventerà eletta direttamente. Si parla di Consiglio dei Ministri e di una commissione che sarebbe il governo, ma non si chiama governo, si chiama commissione. Gli atti normativi che fa la CE ancora oggi si chiamano regolamenti e direttive, cioè una terminologia tipica degli atti amministrativi. Non si chiamano leggi, si chiamano regolamenti e direttive, ancora oggi si chiamano così. Cioè un basso profilo organizzativo che non dà l'immagine di essere usciti dalla dimensione 1, 2, 3. È una classica organizzazione regionale di tipo internazionale, dove si creano organismi comuni, essenzialmente la Commissione, dove gli Stati controllano tutto, perché controllano la Commissione e controllano l'Assemblea parlamentare, e dove le competenze sono molto limitate, perché quello che vale è il principio di attribuzione, che non sta qui. Sta dopo. Ve lo spiego dopo. Quanto dopo? Subito dopo. Quello che è la sorpresa è questa, che nel giro di pochi anni la comunità europea incontra un successo strepitoso, nel senso che riesce a centrare tutti gli obiettivi assegnati della prima fase. Nella prima fase la comunità europea decide all'unanimità, per cui non c'è un problema di quanto rappresenti uno Stato o l'altro. I sei Stati, Italia, Francia, Germania, Benelux, sono sei, e mandano i loro ministri e decidono all'unanimità, punto. Che vuol dire che se non sono d'accordo non si va avanti. Ciò nonostante, tale è la ristrettezza della strada da percorrere che non c'è un problema di trovare d'accordo, e in pochi anni la comunità europea raggiunge tutti i suoi obiettivi di integrazione sia nell'agricoltura che nei dazi. Il problema è che passata questa prima fase, e anche la seconda fase, dal 1 gennaio 1966 la comunità europea cambia regime e dovrebbe cominciare a decidere a maggioranza, che vuol dire che uno Stato può restare in minoranza e subire le decisioni degli altri Stati. In Francia il presidente era Charles de Gaulle, il quale in silenzio rifiuta questo passaggio e applica la politica cosiddetta della sedia vuota, cioè non manda i suoi rappresentanti. Si riunisce il Consiglio, manca la Francia. Si riunisce la Commissione, manca la Francia. Naturalmente tutti urlano, finita la comunità europea, crisi, nazionalismo prevale, eccetera. La storia dell'Europa è una storia di grande fortuna, ma di crisi continue, no? Tanto è vero che anche oggi siamo in grande crisi, ma è una crisi benefica. Se ne esce con il compromesso di Lussemburgo, che ha una formula veramente divertente. Quando nel caso di decisioni assoggettate alla maggioranza su proposta della Commissione sono in gioco importanti interessi di uno o più Stati, i membri del Consiglio si impegneranno a raggiungere entro tempi ragionevoli soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri. Cioè, in teoria potremmo decidere la maggioranza, ma se uno dice io non voglio stare all'opposizione, che c'è la differenza, Cioè, non solo sono in minoranza, ma mi oppongo attivamente alla decisione, allora gli altri membri dicono mettiamoci d'accordo. È come dire continuiamo a lavorare all'unanimità. E tutti dicono questa è la paralisi di un ente. Notate che erano in 6, oggi siamo in 28 stati membri. E questi 6 si promettono di continuare a lavorare a maggioranza, scusate, all'unanimità, e tutti dicono l'Europa è finita. L'Europa si inabissa e dopo svariati anni si scopre che non solo non si è paralizzata, ma ha invaso il mondo europeo di regole, votate all'unanimità. Adesso devo spiegarvi il perché di questo fenomeno, cioè la forza di sviluppo che ha il governo di un mercato, e perché questo fenomeno sotto il profilo delle forme giuridiche, visto che saremo qui per questo. Ragioniamo sulla prima cosa. Nella visione inesperta dei fondatori e dei tecnocrati che fondano l'Europa, apparentemente il problema sono confini e dazi. Una volta che tu hai eliminato i dazi, il camion che parte dall'Italia con il vino può andarsene fino in Olanda a venderlo e nessuno può dirgli no, qua tu non entri perché qui devi pagare dazio, come si suol dire, per cui io ti aumento il prezzo, non sei più competitivo, il che vuol dire creare un mercato concorrenziale all'interno dell'Europa. Poi si scopre che i dazi sono solo una piccola parte degli ostacoli al mercato. Ci sono degli esempi storici. La Francia produce un meraviglioso patè. Dentro ci mettono un po' di foie gras, il fagiano, buono, eccetera, il tartufo, una serie di formaggi, delle erbette magiche, ne esce il patè. Parte il camion con il patè, arriva al confine con la Germania e in Germania dice nein, das ist nicht Wurst. Non è Wurst, perché il Wurst deve essere fatto di carne. E se non è fatto di carne, verboten, torna indietro. E lo stesso era per il patis, che in Germania non poteva essere commercializzato perché c'era un grado alcolico sbagliato. Non era né birra né alcolico. E quindi c'era una regola che impediva la commercializzazione del patè. In Italia la pasta asciutta deve essere fatta per legge, doveva essere fatta per legge, solo con grano duro e non poteva tenere altri ingredienti che l'acqua, le uova e basta. Per cui se il produttore olandese di orribile pasta voleva fare la pasta col nero di seppia e col grano molle, non duro ma molle, non poteva commercializzare in Italia perché è arrivato alla confine e il finanziere diceva cos'è questa schifezza, torna in Olanda. Capite che qui non c'erano più questioni di confini o di dazi, ma c'erano quelle che poi la Corte di Giustizia avrebbe chiamato, perché c'è un giudice, la Corte di Giustizia di cui parleremo abbondantemente la prossima settimana, avrebbe chiamato barriere equivalenti. Tu metti barriere equivalenti a un dazio. Perché se dici che per commercializzare il tuo prodotto deve corrispondere a delle regole nazionali, tu proteggi i tuoi produttori che quelle regole le rispettano e impedisci alla concorrenza di arrivare. In base a questo principio si è incominciato a regolare settore del settore del mercato. Tutti i settori del mercato. Queste schifezze che noi usiamo, eccola qua. C'hanno un bollino, c'è. Perché c'hanno un bollino c'è? Perché sono prodotte secondo norme di sicurezza della comunità europea. Notate che non c'è un bollino UE, ancora il vecchio bollino c'è. Tutte le cose elettriche, le spine, le prese, i fili, o sanno il bollino c'è o non sono commercializzabili. Ma se c'hanno il bollino c'è, nessuno può ostacolarne il commercio. Tanto è vero che i cinesi, non più forse, ma all'inizio, contraffacevano all'inizio. Il bollino c'è, così mandavano i loro prodotti che tu li inserivi nella presa e si fulminavano, però erano commercializzabili perché il problema è la sicurezza del consumatore. Tu non puoi farti concorrenza a danno della sicurezza dei produttori, perché sennò è chiaro, io in Svezia faccio una bella presa elettrica fatta di legno di betulla super isolante, peccato che mi costa 30 euro, mentre ad Avellino ne faccio uno di carta velina che costa 5 centesimi, ha solo un picco particolare che la metti dentro e prendi fuoco. Si può regolare un mercato così? No. La scoperta, ma questo lo si sapeva da tempo, è che il mercato non è il regno della libertà, come diceva l'omino con la spada sulla testa. Il mercato è il regno della regola. Ogni mercato è mercato perché ci sono le regole, se no ci sono li può comprare. Li può comprare, vivono fuori dalla struttura del mercato, infatti sono seguiti dalla polizia, nonché dai venditori regolari che si vedono fare concorrenza. Perché fanno concorrenza? Perché non pagano tasse, non pagano, insomma, hanno una serie di cose. Allora il mercato è regole. Se voi andate al mercato del pesce, non è che potete andare al mercato del pesce con il vostro pesciolino pescato alle foci della fonda dicendo chi vuole il mio pesciolino, perché li impallinano. Perché per vendere il pesce bisogna seguire una serie di regole igieniche, il banco deve avere l'acqua, e una serie di cose che non sto a descrivere. E così anche il mercato europeo deve avere un sacco di regole. E queste regole si scopre che non hanno un confine per materie, ma dipendono dalle situazioni. Noi abbiamo avuto direttive sull'asciugacapelli, sul FON, direttive sul tosaerba. Per quale motivo? Perché anche lì c'è stato un problema di regolare il mercato, perché visto che metà dei signori Brown e Smith inglesi il sabato mattina vanno a tagliare il loro lawn, il loro prato con la macchinetta, se uno compra la macchinetta comprata dalla Siemens, super silenziosa, che anche non fa rumore, non fa fumo, eccetera, ma costa, e invece quella è sempre fabbricata da Avellino, che fa un casino della Madonna e sveglia tutto il vicinato e poi si brucia, c'è un problema di regolare il mercato. E allora la comunità dice: puoi vendere un tosaerba se ha questi livelli di sicurezza per quanto riguarda le dame, eccetera, e questi livelli di emissione di rumore. Emissione di rumore non è nelle competenze della comunità europea, ma è nella regola di mercato. Su che cosa si può fare concorrenza? È un problema di regolazione del mercato. Sulla salute della gente non puoi fare concorrenza, per cui non puoi produrre carne di maiale dando da mangiare al maiale cose velenose, perché cos'è? Sempre più grasso. No? Poi lo metti sul fuoco, diventa tutta acqua puzzolente e resta un'ostia dura. Non si può. Allora devi fare una regola sul che cos'è un maiale. Maiale non è maiale, ma il maiale è ciò che l'Unione Europea, la Comunità Europea, definisce come carne di maiale. C'è stato un famoso scandalo, tutti si sono stracciati le vesti, quando la comunità fece una direttiva sulla cioccolata, dicendo che puoi commercializzare la cioccolata anche se non contiene cacao. E che schifo è? Schifo, è purissimo schifo, generalmente a forma di uovo di Pasqua. Però ti dicono anche, tu c'hai l'obbligo di indicare che cosa contiene, perché guardi l'etichetta e scopri che cosa contiene. Per di più devi sapere che ci sono dei standard igienici, sanitari, bla bla bla, per cui non puoi usare questi coloranti, questi dolcificanti e così via. Una volta che tu attieni a queste regole minime, tu sei libero di commercializzare i tuoi prodotti e nessuno Stato può vietare la commercializzazione. Fantastico, perché questo significa che sempre decidendo a unanimità si sono regolati tutti gli oggetti che noi usiamo. Poi c'è stata un'altra scoperta, ancora più interessante. Fino all'atto unico cosiddetto, che è un trattato di fine anni 80, la comunità europea non aveva nessuna competenza in materia ambientale, l'ambiente non è pronunciato. Però se noi andiamo a vedere la legislazione italiana, scopriamo che la legislazione italiana ambientale inizia negli anni 70, quindi 10 anni prima dell'atto 1. E questa legislazione è tutta di adeguamento a direttive europee. Cioè l'Europa è andata a disciplinare l'impatto ambientale delle cose senza avere alcuna competenza scritta, ma è soltanto perché questo era regola di mercato. Scoperta spiegabile molto semplicemente, perché se tu produci, che so io, un detersivo che uccide tutto, per cui tu lo metti dentro nella lavastoviglie o nella lavatrice, quando esce nelle scariche, finisce nelle fogne, finisce da qualche parte, e poi bisogna vedere da che parte, perché anche là c'è una norma europea, e uccide tutti i pesci e tutta la flora, ti costerà niente, ma tu stai facendo concorrenza a quelli che fanno detersivi ecocompatibili a carico, trasferendo il costo sull'ambiente. Se tu produci pelli, per fare un esempio tipico delle zone di Vicenza, eccetera, no? I grandi pellicciai, no? Che ormai zona prediletta dalla lontre, scappata dagli allevamenti, se tu produci pelli e quando devi usare gli acidi che si usano per trattare le pelli, le puoi scaricare nel cesso senza filtrarli, tu scarichi i costi di produzione sull'ambiente. Mentre se uno Stato è uno Stato serio, ti pone una norma che ti impedisce di scaricare nelle acque fognarie gli acidi. Ti impone di mettere vasche, decantamento, filtri, meccanismi. Tutti questi meccanismi sono costi di produzione. E di conseguenza uno che produce una pelle in maniera ecocompatibile ha dei costi infinitamente superiori di quello che produce la pelle fregandosi e buttandola nei fiumi, tanto finisce tutto nell'Adriatico. Norme sulla emissione nelle acque, emissione nell'atmosfera, uso dei concimi, perché queste vanno a intaccare le falde acquifere, e ogni segmento dell'ambiente, che è tutto, finisce con essere una misura europea di regolazione della concorrenza. Non puoi fare concorrenza leale scaricando sull'ambiente costi di produzione. Non puoi fare concorrenza leale scaricando sulla sicurezza o sulla salute degli utenti i costi di produzione, perché quella sarebbe una concorrenza sleale, corrotta. L'Europa introduce anche un principio molto interessante, molto serio, potrebbe essere indicato come un vero principio costituzionale, il principio per cui chi inquina paga. I costi dell'inquinamento devono essere costi della produzione industriale o agricola. Se tu trasferisci i costi dell'inquinamento sulla società, perché sta allo Stato depurare i fiumi, risanare le acque, curare i tumori e così via, tu stai sostanzialmente dicendo che lo Stato può accollarsi costi di produzione, che sarebbe equivalente a dire che lo Stato può dare i soldi alle imprese. Vietatissimo. Nel mondo della concorrenza lo Stato non può sostenere le sue imprese, perché sarebbe violazione della concorrenza. Non lo può fare direttamente dando i soldi, ma non lo può fare neanche indirettamente assumendosi costi di produzione. Capite che questo, rispetto alla competenza sui dazi, è uno sviluppo fantastico. Tramite l'idea che ci siano misure equivalenti ai dazi e misure equivalenti agli aiuti di Stato, che sono i due divieti del mercato europeo, si apre la porta a un'espansione della legislazione che non ha confini. Vi faccio ancora due esempi eclatanti. Se io nella mia Repubblica, ho una Repubblica, complimenti, consento alle imprese di non pagare contributi pensionistici, per cui quando l'operaio diventa vecchio lo caccio via e me ne frego, sto facendo concorrenza leale alle imprese di paesi che hanno uno stato sociale sviluppato? No, perché sto trasferendo alla società dei costi di produzione che in altri paesi sono accollati alla produzione. Quindi improvvisamente la comunità europea individua nel trattamento pensionistico, nel trattamento sanitario, nelle misure discriminatorie delle donne, nelle misure di non rispetto della maternità, eccetera, tutta una serie di segmenti da normare perché solo normando riesce a creare condizioni corrette di concorrenza tra le imprese. Su certe cose non si scherza e su certe cose non si può fare concorrenza. La concorrenza deve essere regolata. 50% del PIL, più o meno, è prodotto da spese di investimento dello Stato. Se voi guardate telegiornali, film, eccetera, degli anni 70 e anche 80 italiani, vedrete che tutti i ministri, i presidenti della Repubblica, autorità, viaggiavano o con Alfa Romeo o con Lancia, che erano macchine di rappresentanza prodotte in Italia. La polizia, dalla polizia locale fino ai carabinieri, viaggiava con Fiat, più sfigati, o con Alfa Romeo. Se voi guardate adesso che macchine sono in dotazione alla polizia, più sfigati hanno la Skoda, ma i più fortunati hanno Audi, BMW, Toyota, Subaru. Perché? Perché come comunità europea è intervenuta sul meccanismo con cui lo Stato spende i suoi soldi. Gli acquisti, gli appalti gli acquisti di merci, ma anche gli acquisti di servizi, dicendo tu non puoi discriminare le imprese a seconda che siano tue oppure no. E di conseguenza gli appalti, cioè una delle cose più gelose e anche più interessanti per chi mette le mani in profondità, sono regolati dall'Unione Europea. La direttiva appalti è il primo atto che si studia quando si comincia a lavorare sugli appalti, è la gabbia normativa entro cui si svolgono gli acquisti dello Stato. Dazi? Misure equivalenti ai dazi o agli aiuti di Stato. Come è avvenuto tutto ciò sotto il profilo giuridico? È avvenuto, scusate che scopro chi sono io, eccomi, lavorando su due norme di trattato. Io vi porto il trattato attuale, che è la tesi, il principio e l'antitesi, la deroga. Siamo giuristi. Se non ci fosse questa tensione tra regola e deroga, cosa faremmo tutto il giorno? Dice l'attuale trattato sull'Unione Europea, in conformità ai trattati precedenti, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Principio di attribuzione. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. Qui non c'è un problema. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi, eccetera. In virtù del principio di attribuzione, per chi non l'avesse capito, il principio di attribuzione è fissato nell'articolo 4, qualsiasi competenza non attribuita è dello Stato. La regola è lo Stato, l'eccezione è l'Unione Europea. La sovranità dello Stato, l'eccezione è l'Unione Europea. Vedete che siamo in pieno schema euclideo. Lo Stato è al centro e questo è un ordinamento derivato. L'ordinamento derivato ha i poteri che sono conferiti dall'atto istitutivo, cioè il trattato. Poi c'è la rinunciazione del principio, le competenze si fondano sul principio di attribuzione e poi c'è la spiegazione di che cosa sia il principio di attribuzione. L'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che sono attribuite ai Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. È già scritto qui, ma ripetita iuvant. Ce lo ripetiamo un po' di volte. Benissimo, partita chiusa. Che vuol dire che gli organismi, gli organi, le istituzioni europee possono fare solo quello che i trattati gli attribuiscono. Non fosse che poi viene l'eccezione. che sta nell'ultimo articolo del trattato. Anche qui abbiamo, come nei limiti della revisione costituzionale, questa magica fusione tra i primi articoli e gli ultimi articoli, no? Se leggete, questo è una riscrittura un po' diversa di quello che stava già scritto nel trattato del 57. Se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite nei trattati per realizzare uno degli obiettivi di quei trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti dal fine, dunque se è necessario farlo perché c'è un obiettivo dell'Unione, tipo il mercato, ma non ci sono previsioni di poteri espliciti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, bla bla bla, adotta le disposizioni appropriate. Ah, come dire, prima si dice, tu puoi fare solo quello che io ti dico che puoi fare. Se non ti dico che lo puoi fare, lo posso fare solo io. Poi alla fine ti dico, però se io ti ho dato lo strumento utile per realizzare gli obiettivi mercato, tu puoi inventarti lo strumento, purché tu lo faccia con l'accordo di tutti gli Stati. Vedete, il compromesso di Lussemburgo, cioè superare la regola di maggioranza con l'unanimità, è istituzionalizzata dall'ultimo articolo che dice tu all'unanimità te ne puoi fregare le attribuzioni e puoi fare tutto quello che serve. Questa è la competenza teleologica, tu c'hai un obiettivo e puoi fare tutto quello che a quell'obiettivo serve. E la spiegazione del perché la Comunità Europea abbia legiferato in materia ambientale, previdenziale, di appalti, eccetera, senza avere una competenza, perché la competenza erano i dazi, è questo. Perché siccome i dazi servono il mercato, la costruzione del mercato interno è l'obiettivo dell'Europa, qualsiasi misura sia necessaria, riguardi pure la cioccolata o gli appalti, può essere presa, purché non ci siano stati che si oppongano. Qui c'è il suo addentellato storico, il suo precedente storico. Ve lo metto in parallelo perché, sperando di darvi un contributo, allargare la vostra visione delle cose al di là della contingenza. Questa è la Costituzione degli Stati Uniti, è la stessa sezione e articolo di prima, no? Il Congresso avrà il potere di, e poi l'ultima frase dice di fare tutte quelle leggi che saranno necessarie e proprie, adatte per portare in esecuzione i poteri precedenti. È esattamente la clausola dell'ultimo articolo del trattato. Questo è l'ultimo comma della sezione sulle competenze del Congresso, ma ha esattamente la stessa funzione, cioè consentire di avere tutti gli strumenti necessari. C'è un famoso caso del 1789, se ben ricordo, in cui il Congresso decide, un minuto, 42 secondi, e decide di istituire la Banca degli Stati Uniti. Gli antifederalisti dicono non è previsto nel catalogo delle competenze, non si parla di moneta ma non si parla di banca, per cui tu non puoi fare una banca degli Stati Uniti, e la Corte Suprema degli Stati Uniti dice competenza teleologica, bisogna interpretare l'elenco delle materie in modo che comprendano tutto ciò che è necessario per rendere effettive quelle competenze, per cui non puoi avere la moneta senza una banca che batta moneta, e quindi anche se non è previsto nella Costituzione, tu hai la competenza implicita, teologica, chiamatela come vorrete. Bene, scusate il ritardo.